Controradio Notizie Estate.
Alle 12.47, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio Notizia cura della redazione. Il maltempo in apertura perché diverse persone sono state soccorse ed evacuate da situazioni di pericolo nella provincia di Grosseto a causa dei nubifragi della notte scorsa. I pompieri hanno evacuato i clienti di un ristorante ad Orbatello, preoccupati per l'avanzare dell'acqua che entrava nel locale. Sono stati accompagnati fuori da una squadra e messi in sicurezza. Inoltre, nella vicina Albini c'è stato il salvataggio di una persona rimasta ferma con l'autovettura, con l'acqua che stava salendo e che aveva già invaso l'abitacolo. C'è difficoltà ad aprire lo sportello per la pressione dell'acqua all'esterno. Una squadra di vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre il conducente, che era l'unico occupante dell'autovettura. E continua anche questa mattina ad arrivare segnalazione vigili del fuoco in provincia di Grosseto, chiamate di soccorso per i danni d'acqua, ostacoli alla viabilità, alberi caduti dovuti alle raffiche di vento della notte scorsa. Circa 50 gli interventi dei pompieri effettuati dalla mezzanotte di oggi, sempre in provincia di Grosseto, per i danni e i problemi causati dal maltempo. Non risultano però al momento persone coinvolte in maniera eclatante. Nel comune di Manciano sono caduti 90 mm in un'ora e mezza di pioggia a una velocità di 40 mm orari. La zona più flagellata è stata la parte sud, verso la località Marsiliana, area negli anni passati colpita da inondazioni del fiume Albegna e dei suoi affluenti, purtroppo anche con decessi di persona. La Protezione Civile della Misericordia di Manciano ha attivato una ronda di controllo su tutto il territorio comunale. E ieri record di 109.000, pensate, fulmini che sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore nell'ondata di maltempo. A segnalarlo la regione, evidenziando i nubifragi che hanno colpito in particolar modo l'isola d'Elba, la provincia di Prato e appunto Grosseto. Non sono state precipitazioni e fenomeni con tempi di ritorno stimati oltre 50 anni, questo quanto riporta il presidente della Toscana Eugenio Gianni, che ringrazia il sistema regionale di protezione civile della Toscana e tanti volontari e operatori impegnati negli interventi. È fondamentale continuare ad investire nella prevenzione e nella sicurezza, ha detto il presidente Gianni. E nella notte tra il 19 e il 20, peraltro, una tromba d'aria sarà battuta sul parco di San Rossore, causando la caduta di decine di alberi. La politica, sanità, casa e opportunità per i giovani al centro del mio programma, mentre manca ancora l'ufficializzazione da parte del centrodestra. Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato in pectore per le regionali, stamattina è stato ospite ai nostri microfoni. Sentiamo un estratto delle principali affermazioni da parte di Tomasi.
La sanità rischia il sistema di collassare con l'invecchiamento della popolazione e con i debiti che si accumulano di anno in anno di 200 milioni di euro. Collassa il sistema e quindi dobbiamo fare una riforma, diciamo, strutturale e tagliare tutte le spese improduttive per trasformarle in servizi. E poi l'altro è, secondo me, il filo conduttore: mantenere i ragazzi, i nostri figli, a vivere, lavorare e studiare qui. Quindi vuol dire permettergli di avere una casa, quindi aiuto agli affitti, edilizia residenziale sociale, vuol dire diritto allo studio, vuol dire creare condizioni di lavoro, quindi attrarre investimenti affinché i giovani possano rimanere qui. Questo secondo me è il tema del futuro.
Però a proposito dell'edilizia sociale, è un tema anche a noi molto caro. Lei sa che le critiche da parte della sinistra, del centro-sinistra, che il governo Meloni non mette una lira da questo punto di vista. Come farà a convincere la Presidente del Consiglio a finanziare piani di edilizia popolare?
Allora, farò una battaglia a testa bassa come regione, come ho fatto da sindaco, nonostante sia il mio governo. Io l'ho criticato fortemente da sindaco, da vicepresidente nazionale dell'ANCI, abbiamo portato il tema in ANCI nazionale, dove l'ultimo documento riguarda proprio, che abbiamo portato anche a Fitto, la costruzione e lo sblocco dell'edilizia popolare. Però mi sono dato da fare anche come sindaco, ho preso soldi dal bilancio e ho rimesso a posto 40 appartamenti e almeno 3 condomini con soldi nostri, e anche vinto il bando per costruirne di nuova. Quindi, diciamo, oltre a dare sempre la colpa agli altri, bisogna attivarsi, perché noi in Toscana abbiamo 5.000 appartamenti sfitti perché non vengono fatta manutenzione ordinaria. Abbiamo un patrimonio che per il 50% è nato prima del 1970 e per il 30% prima del 2000.
Eugenio Gianni, qualche giorno fa, che ha ufficializzato ai nostri microfoni la sua candidatura. Immagino che lei voglia fare lo stesso.
Io sono in campagna elettorale, quindi direi di sì.
Ok, ma quanto manca e perché questo ritardo?
Ma non lo so, penso perché debbano essere annunciati tutti insieme con il Veneto e le altre regioni, però davvero ci stiamo muovendo, ci stiamo organizzando, si è formata una lista civica, ho tante persone che ci vogliono dare una mano, quindi sono, diciamo, in campagna elettorale.
L'ha detto al segretario regionale Henry Maschi a ridosso della firma dell'articolo dell'accordo tra il presidente Gianni e la senatrice Taverna, lo ha ribadito con forza il segretario Calenda ieri. In quell'accordo ci sono tanti desiderati ideologici del Movimento 5 Stelle, nulla a che fare con gli interessi dei toscani, a cominciare da aeroporto, sanitario, gasificatore. Si torni a programmare le cose che servono e non a sventolare bandierine inutili. Così in una nota il vice segretario di Azione Ettore Rosato. Deturpa lo skyline a Firenze, fa discutere, per usare un eufemismo, il cubo dell'ex teatro comunale che si comincia a vedere, in realtà si vede da qualche tempo, è uno degli edifici che sorgeranno in via definitiva nell'area dell'ex teatro comunale dopo la sua alienazione e il piano di rigenerazione urbana. Polemiche al Fulmicotone per il profilo dei nuovi edifici che stanno sorgendo appunto in quell'area. Ne abbiamo parlato con Marcello Mancini, ex capo redattore della Nazione.
Era logico, si sapeva che sarebbe stato in chiave moderna, che sarebbe stato anche, come dire, forse anche sperimentale come innovazione urbanistica, ma in questo modo a me sembra eccessivo. E dalle reazioni che ho sentito e che ho visto, effettivamente qualcosa avevo, come dire, avevo annusato. Il problema qual è? Il problema non è l'innovazione. Mi ha colpito tra i vari commenti una battuta che ha fatto Fiorentino, evidentemente. Dice: l'innovazione, sì, d'accordo, però può essere anche innovazione ciò che Fiorentino si chiama Troiai. Ecco, lì all'interno di quel contenuto urbanistico, mi pare, io non sono un tecnico, sono un osservatore come te, come tanti, e quindi mi pare che quello che è stato realizzato sia estraneo al linguaggio urbano circostante e che ci sia, come ha detto qualche tecnico, io non mi permetterei di dare un giudizio di questo tipo, ci sia una discrepanza tra quanto è stato promesso graficamente nei rendering, come è stato scritto, e quanto effettivamente realizzato. Bisogna chiedersi, perché è Firenze, e Firenze città è una città patrimonio dell'umanità, e ogni modifica al profilo urbano comporta un dovere di trasparenza, rigore e coerenza. Qui però non si tratta di un dibattito fra moderno e antico. Io credo che questo sia un impatto. Io mi sono meravigliato che non ci sia stato un dibattito e sull'impatto estetico. Tutto qua, e quindi è giusto, secondo me, farlo.
Viale Gramsci, alberi abbattuti senza alcuna informazione. Rimaniamo a Firenze per la denuncia social dell'artista Giacomo Costa, lo abbiamo intervistato.
Intanto uno degli alberi che sono qui nel tratto tra via Colletta e la curva di Viale Mazzini è stato già abbattuto un anno fa esatto. In quell'occasione fu detto dai tecnici che era malato ed era l'unico malato della zona. Ieri il cantiere era vuoto, il cantiere stanno facendo i lavori, no, di infrastrutture, certo, dell'acquedotto, stanno facendo l'acquedotto in funzione tranvia e non c'era nessuno, e di punto in bianco sono arrivati questi operai in un'ora, all'ora di pranzo di agosto, hanno segato due alberi senza nessun avviso, senza nessun cartello, e vengono segati gli alberi, cadono i rami sulla scicabile, sul marciapiede, non c'era nessun cartello, nessun vigile urbano, niente di niente. Io stavo rientrando a casa, c'era un operaio che fermava le persone che passavano sul marciapiede perché cadevano i rami, e che io ho detto: ma io devo tornare a casa. E questo è quello che è successo, quindi senza nessuna comunicazione, senza nessun avviso.
Ma tu hai chiesto spiegazioni, no, Giacomo? Che ti hanno risposto?
Mi hanno detto che loro non ne fanno niente, non li riguardano, non ne fregano nulla. Hanno cercato di impedirmi di fare i video dicendo che non era autorizzato a filmare il cantiere, e per togliere ogni dubbio, io sono senza mezzo privato, senza auto da 20 anni, utilizzo solo mezzi pubblici, quindi sono assolutamente a favore della tranvia. E che spesso il dibattito su questi argomenti si divide in sei contro, sei a favore. Io sono assolutamente a favore, ma contesto in questo caso il metodo, il problema della comunicazione. Allora, vedete, l'amministrazione Funaro si è insediata usando come parola chiave la partecipazione, la condivisione, la trasparenza. Ecco, quello che è successo è un po' proprio l'opposto di quello che è successo.
La Fondazione Cascina Bene Comune, questo è il suo nome, voluta da Palazzo Vecchio, muove i primi passi. Nel corso dell'ultima giunta comunale è stata infatti approvata la delibera presentata dall'assessore all'ambiente Paola Galgani con gli indirizzi per rendere il parco un luogo sicuro con una gestione strategica mirata e un impegno costante e coordinato, viene detto, tra tutti i soggetti e le direzioni comunali. Con questa delibera cominciamo a scrivere il futuro del parco, una delle nostre priorità e programma di mandato, queste le parole della sindaca Sara Funaro, partigiano resistente, uomo di pace. 10 anni fa ci lasciava Riccardo Torrigiani, il 29 agosto, tante iniziative per ricordarlo, ne abbiamo parlato con Manuela Giugni che è stata la sua compagna di vita.
Una persona così ci vorrebbe proprio nel mondo politico fiorentino e oltre, perché lui che è stato sindacalista e che è stato anche un precursore nel mondo dell'antirazzismo e dell'antifascismo, portandolo avanti per anni e anni, diciamo che si è impegnato nel campo dei popoli oppressi per i loro diritti civili e sociali da tempo memorabile. Lui è stato presidente del COSPE, segretario della Lega dei Diritti dei Popoli, presidente della Casa dei Diritti Sociali, è stato un fondatore del coordinamento antirazzista fiorentino e poi ha fondato la rete antirazzista nazionale e membro dell'associazione di amicizia italo-palestinese, del circolo d'Italia Cuba che porta ora il suo nome, fatto parte di Rifondazione Comunista come dirigente in segreteria provinciale e regionale e anche promotore del Social Forum Nazionale Fiorentino. Diciamo che però l'aspetto migliore suo politico è stato quello poi di distaccarsi ad esempio da Rifondazione quando non fu più candidata Mercedes Frias come candidata sindaca per Rifondazione, fu scelto Valdo Spini. Lui si staccò e capì anche che bisogna allargare i confini della sinistra, cercando di includere i pensieri di tutti attraverso la lotta comune.
Alle 13 in punto parliamo delle previsioni del tempo, quindi in conclusione di GR vi dico che su disposizione dell'ufficio viabilità città metropolitana di Firenze è stata prevista la chiusura della rampa in uscita dello svincolo Empoli Centro in direzione mare della strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno dalle 9 del giorno 26 agosto alle 9 del giorno 27 agosto. Questo per l'esecuzione di lavori di ripristino dei pozzetti di ispezione presenti sulla piattaforma stradale. Viene fatto sapere naturalmente che in sede di lavori per l'utenza veicolare sarà predisposta opportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo. Sulla Toscana oggi cielo variabile con rovesci sparsi, peggioramenti in serata con possibilità di temporali più probabili sulla costa, eventi deboli moderati da ovest sud-ovest con rinforzi sulla costa livornese, mari molto mossi a nord dell'Elba, mossi a sud, temperature pressoché stazionarie nei valori minimi, le massime invece in diminuzione. Grazie per l'ottima regia a Pierluigi Megahertz. Dopo la sigla, City Lights, l'ottima musica di Controradio, Alias The Terrible o Alias Ben Alias, come volete voi, insomma, vi porterà fino alle 19, che è il momento in cui comincia poi la newsline serale estiva di Controradio con Raffaele Palumbo. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.